Buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi, ben ritrovato anche il professor Giorgio Binelli.
Buongiorno, buongiorno Miriam, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ai nostri microfoni voglio ricordare che il professor Binelli è docente di genetica presso l'Università dell'Insubria e ci ha insegnato tante cose in questo periodo in
cui... Speriamo.
No, speriamo. Se l'ho imparata io, professore, quindi... No, sicuramente. Quanto la ricerca genetica può agevolare e favorire sotto tanti aspetti anche la nostra vita, la vita umana?
Ecco, a questo proposito... Potremmo riallacciarci a un discorso che avevamo fatto in una delle nostre prime trasmissioni, che era quello che riguardava per esempio il concetto di biodiversità, che è un concetto di cui si parla molto spesso, fortunatamente è entrato nel linguaggio comune, anche se come al solito diciamo nel linguaggio comune è stato un po' troppo semplificato, perché biodiversità si pensa di solito ci sono tante specie di animali, ci sono tante specie di piante, quindi c'è tanta biodiversità. È vero, ma solo in parte, perché adesso salgo in cattedra un momento, ma nel concetto di biodiversità nel concetto di biodiversità sono comprese, diciamo, a grandi linee tre componenti. Una è la diversità degli organismi, che è appunto quella a cui si fa riferimento di solito quando si parla generalmente di biodiversità, cioè il numero di specie diverse presenti in una certa area, e questo è un indice di biodiversità. Però la biodiversità può essere misurata anche a livello di ecosistemi, quindi di ricchezza degli ecosistemi presenti in una regione ovviamente un po' più vasta di quella in cui si misura la diversità degli organismi, ma soprattutto quella che a me interessa di più ovviamente per ragioni professionali, la terza componente della biodiversità è la diversità genetica. Quindi riassumendo, di solito la biodiversità viene tradizionalmente divisa in tre parti, un po' come diceva Cesare nel De Bello Gallico. Biodiversitas divisa est in parte stress. Abbiamo la diversità degli ecosistemi, la diversità specifica, cioè del numero di specie, e la diversità genetica, che mi va a misurare quante differenze ci sono a livello del genotipo tra gli organismi di una stessa specie o nel confronto tra specie vicine, perché ovviamente non si può confrontare la diversità genetica di specie molto diverse. Quindi all'interno di ciascuna specie si va a misurare quanto gli organismi sono diversi geneticamente fra di loro. Questo viene fatto utilizzando le tecniche di cui credo abbiamo già parlato una volta quando parlavamo dell'evoluzione umana, quindi attraverso l'analisi del DNA, sia del DNA nucleare che del DNA mitocondriale, si mettono in evidenza quindi le differenze tra gli alleli ai diversi loci del genoma della specie che si sta studiando, che non è solo l'uomo, ma qualunque specie può venire studiata a livello della sua diversità genetica, animale e vegetale. Io in particolare mi occupo di vegetale, ma di tanto in tanto mi è scappato anche qualche animale, diciamo la verità.
Beh, non lo metto in dubbio, anche se la ricerca appunto è una cosa enorme e non si può sapere sempre tutto di tutto. Ma sempre restando nel campo del... Come al solito io la porto un po' fuori, professore.
Ah, va bene, allora io prenderò il compito di tornare dentro ogni tanto.
Perché le curiosità che si affacciano alla mente sono troppe e qualcuna bisogna anche soddisfarla. Quando si parla di biodiversità, no? È ovvio che si pensa, la mente la più semplice, pensa appunto alle diversità che ci distinguono. E quindi come esseri, sia vegetali sia animali, come esseri diversi, ognuno ha una propria caratteristica, anche un proprio sistema, un proprio ecosistema, un proprio mondo, una propria vita. Può essere così, cioè nella fantasia, così fantasticando, no, su queste cose. E quindi quando veramente si può dire che due specie sono simili e quando assolutamente non hanno similitudine?
Miri, stiamo per aprire il vaso di Pandora in questo momento.
Oh, yeah, yeah. No, ricopriamo subito. Ricopriamo subito. Ricopriamo e chiudiamolo.
No, perché il concetto di specie, diciamo, è una delle cose al momento d'oggi più difficili da definire nella ricerca biologica. Una volta tutti noi a scuola abbiamo imparato che le specie sono costituite da quegli individui che sono in grado di incrociarsi e avere una progenie fertile. È ancora un'ottima definizione, ma studiando l'architettura genetica delle varie specie, soprattutto grazie ai nuovi metodi di tecnologici che consentono di avere in poco tempo e con relativamente poco costo informazioni circa grandi parti del genoma, si è visto tutto sommato che tante volte quelle che prima venivano considerate specie non è che poi lo fossero così tanto. Cioè. E al contrario, che specie che si consideravano che non si consideravano specie, invece all'interno erano divise in specie diverse. Adesso ho tantissimi esempi da fare, ma per esempio le querce. Parliamo delle querce, visto che stiamo parlando di organismi vegetali, ed è un argomento sul quale sono abbastanza preparato anche così sul momento. Le querce, come tutti noi sappiamo, di querce ne esistono tantissime, perché abbiamo la farnia, il rovere, la roverella, il leccio, la sughera, la sugherella, il cerro, eccetera, eccetera, eccetera.
Ce ne sono ancora?
Probabilmente sì, me ne sono scordate qualcuna. Ci sono tutte la quercia rossa, ci sono le querce americane che non ho citato, ho citato solo una serie di querce europee e di ambiente europeo e mediterraneo. Però per esempio il rovere, la farnia, beh, la farnia è quella a cui si fa riferimento. Quando uno pensa alla quercia, pensa alla farnia. L'alberone possente con la grande chioma, quella lì è la farnia. L'albero, l'albero sacro a Giove, insomma, tutte queste cose qua. Oltretutto gli alberi hanno anche una notevole importanza dal punto di vista culturale, hanno avuto nel corso della storia. Comunque sia, si è visto che tutte queste che erano state, sono tuttora definite come specie diverse, l'analisi botanica, quando si va a vedere la genetica non è proprio così, perché si scopre che il rovere si incrocia con la roverella, il cerro si incrocia forse con la farnia, la sughera si incrocia col leccio e così via, tanto che al giorno d'oggi si preferisce, diciamo, in ambito genetico non parlare più di specie singole, ma si parla di complesso di specie del genere quercia. Quindi
è proprio complessa,
esiste,
la cosa.
È una cosa abbastanza complessa, e la stessa cosa la si è vista in tanti, per tanti altri esempi. Adesso passando agli animali, per esempio, diciamo tutta la classificazione tassonomica, diciamo classica, negli ultimi 20 anni è stata e sta continuando a essere modificata dalle nuove scoperte in ambito genetico. Io faccio sempre un esempio che mi è caro, anche perché ci sono queste parole divertenti. Per esempio, tutti noi abbiamo studiato che esistono i perissodattili e gli artiodattili. Tra gli... Ok, quindi... Per cui è stato visto che, per esempio, gli artiodattili non esistono più. Ma esistono i cetartiodattili. Perché si è scoperto che i parenti più prossimi degli artiodattili sono le balene. E quindi cetartiodattili. Quindi ecco, succedono tutte, diciamo, e il mondo è in continuo fermento. Poi adesso ho parlato degli artiodattili e delle balene perché tutti hanno in mente cosa siano. Però ai livelli, diciamo, più semplici dell'organizzazione animale, per esempio a livello di tutte le varie classi dei nematodi, eccetera, eccetera, per non parlare di, come si chiamano, delle meduse, eccetera, quei livelli lì, la classificazione tassonomica è molto in fermento, appunto perché la genetica sta scoprendo relazioni che prima non si immaginavano, oppure dimostrando che relazioni che si ritenevano certe in realtà non sono più così tanto certe. Quindi è un mondo molto interessante per quello che riguarda la classificazione.
Anche se ho capito qualcosa, spero proprio di sì, no? È un mondo anche in continua evoluzione.
Assolutamente, sì.
Assolutamente,
sì. La materia che studia l'evoluzione è in continua evoluzione. Sì.
Quanto questa evoluzione continua può essere influenzata, se lo è, non lo è, no? Dall'ambiente, da tutto l'ambiente. Professore... conoscenza comune che noi siamo soggetti a inquinamento di vario ordine, tipo e grado, no? Per cui questi inquinamenti producono anche delle modificazioni, perché le malattie sono poi modificazioni. Ecco, quanto c'è influenza da parte dell'ambiente?
La risposta è molto semplice: se non ci fosse l'ambiente non ci sarebbe evoluzione. Perché è l'ambiente che, diciamo, è l'ambiente contro il quale i vari organismi si confrontano nel corso del loro ciclo vitale, e quindi a seconda dell'ambiente certe forme possono avere successo, vantaggio adattativo oppure no. Quindi in ultima analisi è l'interazione tra l'organismo e l'ambiente che determina il processo dell'evoluzione. Per cui assolutamente, cioè, l'importanza dell'ambiente, cioè, non è importante di più, come si dice adesso in gergo, nel senso che, se appunto è l'ambiente in ultima analisi che dirige l'evoluzione, per cui qualunque mutamento dell'ambiente ha effetto inevitabilmente sulla traiettoria evolutiva delle specie che in quell'ambiente vivono.
Senza uscire troppo dal campo, dall'ambito specifico, che cosa potrebbe eventualmente, perché mi sembra, meno che sia un po' troppo ignorante io, ma mi sembra che fino ad oggi sull'ambiente si stia facendo ancora molto poco, troppo poco, così almeno si legge. Ecco, quale potrebbe essere uno sbocco futuro proprio per fare in modo che le modificazioni genetiche esistono, perché sono sempre esistite, è così? Non ho capito giusto? No?
Sì.
Però che non vengono influenzate in maniera negativa, sarà possibile questo farlo?
Sì, questo peraltro non riguarda strettamente, non riguarda la genetica proprio per niente, ma riguarda la politica, insomma, riguarda le politiche ambientali dei diversi governi. Quindi, diciamo, la modificazione di un ambiente di per sé non è detto che sia negativa, lo è nel momento in cui questo ambiente viene distrutto. Perché se perdiamo un ambiente, tornando alla definizione più estesa di biodiversità, perdiamo biodiversità, perché perdiamo un ecosistema. E quindi perdere un ecosistema è male, così come perdere una specie è male, nel senso della biodiversità a cui ci si riferisce normalmente. Perdere una specie è male, perdere un ecosistema è peggio. Perdere una specie è pessimo, perché una specie è il risultato di tanti miliardi di anni di evoluzione. E quindi in una specie si sono fissate delle combinazioni genetiche che, nel momento in cui la specie viene persa, sono perse per sempre, non sarà mai più possibile recuperarle. E questo, va bene, fa parte del gioco, però diciamo, l'incremento del tasso di estinzione dovuto alle modificazioni negative dell'ambiente in seguito all'inquinamento adesso sta diventando un pochino preoccupante. Tant'è vero che gli scienziati stanno parlando, diciamo, che stiamo quasi di fronte alla sesta estinzione di massa, perché, come forse sappiamo, nel corso della storia della vita sulla Terra ci sono stati 5 grandi estinzioni di massa, di cui l'ultima, la più famosa, è quella dei dinosauri.
Speriamo di non essere inseriti in questa sesta come esseri umani,
che peraltro non è stata la peggiore, perché c'è stata la più grande estinzione di massa, quella del Permiano, ha causato la scomparsa del 95% delle specie che vivevano in quel momento.
Bene, io dovrei chiedere la pausa a questo punto.
Benissimo.
Però le voglio fare una domanda, sempre scappando fuori da questo tema. È possibile formare le coscienze di chi gestisce l'umanità intera, cioè dei vari stati, i vari governi, no? In modo che possano prendersi la responsabilità, cioè avere, perché non sembra che si abbia coscienza di quello che sta accadendo e che lei ci ha confermato, no? Perdere nuovamente un'altra specie, se poi è quella umana, vabbè, ci dovremmo estinguere prima o poi, vabbè, se vogliamo ragionarla così, ma può anche andare bene per qualcuno, per altri assolutamente no. Quindi è possibile formare le coscienze di questi personaggi, che non sono persone ma personaggi? La risposta non c'entra, no. Forse la genetica neanche,
no,
di Striscio,
non c'entra.
però è una curiosità. A tra poco, restate con noi.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori. Noi, il discorso è talmente bello, talmente interessante, talmente impegnativo, il tempo è quello che è, ogni tanto usciamo dal seminato perché le domande sono tante. Sicuramente sono anche le mie domande, sono così, nascono da un qualche cosa che mi affascina anche tanto, no? Cioè conoscere anche un pochettino di più l'essere umano quando deve assolvere dei compiti che invece elude.
Adesso prima ci eravamo lasciati su una domanda inquietante, diciamo, una di quelle domande che coinvolgono la vita, l'universo e tutto quanto, come si dice. Però, diciamo, non c'è una risposta. Essenzialmente le società moderne sono così complesse che bisogna tener conto di talmente tanti fattori che forse inevitabilmente alcune volte uno si scorda delle problematiche ambientali. Però, diciamo, rispetto a quello che succedeva, adesso io purtroppo me lo ricordo, quello che succedeva a fine anni 60, inizio anni 70, la situazione ambientale sta immensamente migliorando, nel senso che si sono date delle regolamentazioni per la produzione di rifiuti, di sostanze inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi La situazione, a mio avviso, diciamo ambientale in senso lato, è assai migliorata. Certo, c'è sempre qualcosa da fare.
Guai.
Guai, c'è sempre qualcosa da fare, cercare miglioramento.
Allora, ritorniamo un po' invece per quanto riguarda appunto l'aspetto genetico.
Ecco, sì, dicevo all'inizio, per riannodare un pochino i fili del discorso, quando si parlava della biodiversità, che per esempio eravamo partiti dalla produzione agronomica, diciamo produzione agricola, quindi le specie vegetali di interesse agronomico, per esempio è assolutamente necessario che della biodiversità venga mantenuta. Allora, nel senso che, come dicevamo, qui si intrecciano tanti discorsi che si fa un po' fatica a stare dietro. Per esempio, quello che abbiamo appena detto, le società sono molto complesse, quindi la produzione agricola deve tener conto non solo della biodiversità, ma deve tener conto anche di produrre abbastanza cibo in maniera da rispondere alle esigenze del maggior numero possibile di persone. Allora è inevitabile che diciamo le varietà tra virgolette migliori per quello che riguarda la produttività vengano coltivate in maniera più estensiva che non altre. Allora, questo è un po' un peccato, ovviamente, perché per esempio che so io, in ambito ortofrutticolo, e io faccio sempre questo esempio per dire quanto è stata la perdita di biodiversità, è anche una cosa che anche i nostri ascoltatori conosceranno benissimo. Se io vado al supermercato o al mercato a comprare e voglio delle mele, tra quante varietà di mela posso scegliere?
Non le ho mai contate, ma sono troppe, secondo me.
No, invece sono pochissime.
Ah, ecco,
sono pochissime, perché adesso non facciamo pubblico, sono nomi cultivar, le cultivar, cioè c'è la mela Renetta, c'è la mela Fuji, c'è la Golden Gala, c'è la Red Chief, però alla fine, se uno le conta, non sono più di una dozzina. Sa quante erano le varietà di mela presenti in Italia all'inizio del 1900?
Non ho la più pallida idea.
Quasi 400. Allora,
stordiscono queste cose.
Allora, cos'è successo? Ecco. Inevitabilmente molte di queste varietà erano adatte al consumo locale, nel senso che poca produzione, scarsa omogeneità della raccolta, eccetera, eccetera. Quindi inevitabilmente con l'omogeneizzazione dei consumi, le regole dei mercati, eccetera, eccetera, è inevitabile che la produzione si sia concentrata su quelle varietà, diciamo, a maggiore resa in un dato ambiente, che vengono più incontro ai gusti del pubblico, poi che siano gusti naturali o indotti, ne parliamo con un sociologo, ma però ecco, diciamo, per cui questa qui è stata, se vogliamo, una selezione artificiale e non naturale, per cui tutte le varietà che non rispondevano ai requisiti di facile mercantilizzazione, piano piano, diciamo, i contadini o chi le coltivava sono passati a coltivare le varietà più redditizie da un punto di vista puramente economico. Un esempio per tutti, adesso mi è venuto in mente, la famosa mela annurca, che da poco sta tornando un po' sui mercati.
Domanda.
La famosa mela annurca, se uno adesso fortunatamente è tornata sui mercati per un aspetto appunto di mantenimento delle risorse naturali autoctone, però tutti noi la vediamo la differenza tra la mela annurca è una bella Fuji rossa splendente, ecco adesso.
Bene, quindi, adesso è inevitabile, però lei mi induce a porle queste domande.
Sì, sì, assolutamente.
Quanto è importante l'apparenza stiamo parlando delle mele, ma si potrebbe parlare delle zucchine, no?
Ma sono stati fatti tanti studi a questo proposito, ma io non penso di essere la persona più adatta a rispondere. Comunque sì, ci sono delle... Vengono fatti tanti studi di tipo psicologico per capire cosa spinga la persona ad acquistare una cosa piuttosto che un'altra. come per esempio la sequenza delle merci che uno incontra nel supermercato.
Per ottenere un frutto così bello, tutto omogeneo, hanno tutte la medesima grandezza, hanno tutto il medesimo colorito, sembrano quasi dipinte anziché colte dall'albero. Ecco.
Sono state selezionate queste varietà e le caratteristiche, diciamo, di interesse sono state selezionate a favore, nel senso che poi le piante oltretutto godono del vantaggio che è possibile fare la riproduzione clonale, quindi la riproduzione per talea, quindi si ottiene una pianta esattamente identica alla mamma, cosa che con gli animali non è ancora possibile se non in rari casi. Ecco, dicevamo, quindi questa cosa qui, siamo passati da 400 varietà di mela a una dozzina, diciamo, disponibile. Tutte le altre mele resistono dove? Resistono nel melo che sta nel giardino del cortile della nonna, nel melo che sta in fondo al prato dello zio, del cugino, della cognata, eccetera, eccetera. Sarebbe importantissimo mantenerle, queste varietà, per il semplice motivo che se le perdiamo, perdiamo diversità genetica. Se perdiamo diversità genetica si perde la specie e perdiamo la specie.
Quindi lei con questo intende dire che anche questa affannosa, io la definisco così, no? Corsa che si sta facendo verso il recupero delle specie più antiche sia una cosa fortemente positiva?
È una cosa, diciamo, tendenzialmente positiva. Quantomeno mantenere, per esempio, non mi risulta per le specie da frutta, però magari sono io che sono ignorante. Però, per esempio, per tutte le specie di interesse agronomico principale, quindi i cereali, ma non solo, anche la patata, esistono dei siti, per esempio, che vengono chiamati banche del germoplasma. Germoplasma è un termine un po' antico che designa, diciamo, l'insieme di tutte le possibili varietà che si trovano di una data specie. Quindi, per esempio, in queste banche del germoplasma vengono raccolti i semi di tutte le varietà di una specie, sia quelle domesticate che quelle selvatiche. E la cosa succede, noi avevamo una banca, adesso mia colpa non mi ricordo più se c'è ancora o se è stata conglobata in qualcosa di più grande, ma noi abbiamo una banca del germoplasma del grano duro che si trova in Puglia, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma noi abbiamo in Italia c'è la banca del germoplasma del grano duro.
Anche noi. Speriamo di averla conservata.
Poi per esempio, sì esatto, no, ma ci sono queste cose qui. Poi per esempio in Messico c'è la banca del germoplasma del mais, in Perù c'è il germoplasma della patata, negli Stati Uniti c'è il grano, eccetera, eccetera.
Quindi queste banche conservano
i semi di tutte le varietà note diverse di una data specie. Attualmente è finito anche sui giornali. Si sta creando la più grande banca del germoplasma di tutti i tempi, che raccoglie non solo i cereali, ma quella di tutte le specie vegetali, e è già costruita, è già in funzione, viene continuamente aggiornata e si trova, non mi ricordo se in Svezia o in Norvegia, ma in un posto freddo, perché ovviamente per la conservazione dei semi non si può mettersi nel deserto del Sahara. Quindi diciamo in un posto naturalmente freddo, per cui sia facile mantenere le temperature basse, i semi hanno una capacità, a seconda della specie, comunque di diversi anni di mantenere la propria vitalità, per cui a turno vengono ovviamente ripiantati, le specie vengono riprodotte in maniera da avere i nuovi semi, questo in tutte le ovviamente nelle parti del mondo dove si può fare, e quindi la banca del germoplasma viene continuamente diciamo ricostituita a partire da materiale nuovo.
Quindi questo ci fa pensare che è una cosa molto interessante, affascinante, che noi siamo in possesso di depositi che potrebbero venirci utili
in un futuro. Sì, esattamente, perché molto spesso si sente dire che uno dei problemi maggiori dell'agricoltura intensiva moderna è l'uso delle monocolture. Monocolture vuol dire, per esempio, nel mais, gli stessi ibridi di mais vengono utilizzati in tutto il mondo, perché sono quelli che hanno la produzione maggiore, più elevata, eccetera, eccetera, i discorsi che facevamo in precedenza. Peraltro, dato che tutte, mettiamola così, adesso esageriamo un pochino, ma giusto per far capire agli ascoltatori il problema, tutte le piante di mais coltivate in tutto il mondo sono imparentate fra di loro. Quindi ammettiamo, facciamo una bella ipotesi catastrofica, facciamo un bel film di fantascienza. Appare a un certo momento un parassita, un fungo, oppure un fungo, un virus, un batterio, una qualunque cosa, che attacca il mais. Siccome tutte le piante di mais sono uguali o quasi uguali fra di loro, nel giro di un anno non c'è più mais sulla faccia della terra, perché tutto il mais viene spazzato via. Adesso sto esagerando,
sì,
giusto,
sì,
ma per fissare il punto. Allora, a questo punto cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno di diversità genetica, perché una specie di mais, una varietà di mais sensibile, diciamo, esistono sia varietà sensibili che varietà resistenti. Questo già adesso in partenza attualmente, questo lo sappiamo bene, perché per studiare la resistenza alle malattie si confrontano tra di loro varietà più resistenti e varietà più sensibili. Quindi ammettiamo che tutte le piante coltivate adesso siano sensibili a un attacco da questa nuova malattia, però se noi manteniamo tutte le varietà in una banca del germoplasma possiamo ricostituire, diciamo, le nostre piante di mais a partire da quelle varietà che sono resistenti. Se non avessimo una banca del germoplasma, una volta spazzato via il mais, non c'è più.
Io la ringrazio, professore, perché effettivamente in poche parole credo che
spero di non aver terrorizzato gli ascoltatori.
No, non penso proprio, ci mancherebbe. Non siamo una televisione, siamo una radio, e quindi occorrono le parole per farci capire al meglio. Ma lei ci ha veramente chiarito l'importanza dello studio, l'importanza della ricerca, a salvaguardia.
Ma soprattutto l'importanza del mantenimento della biodiversità. Quindi chi ha in cortile il melo della nonna lo conservi con amore.
E lo curi anche. Bene, ci concediamo ancora una brevissima pausa, poi il professore però mi dovrà dire chi può accedere a queste banche.
Ah, va bene.
I want the world to hear my cry. And even even if I have to die, love will not die. Love will change the world. Live for the one I love. Love as no one has loved.
Eccoci nuovamente insieme a questo magnifico professore che si sta spendendo. Grazie. Per tutti noi, per farci capire qualche cosa di più e di meglio di che cosa è innanzitutto la scienza che lui studia, che ha studiato e che fa studiare ai nostri ragazzi, ma anche quello che può venire a beneficio dell'umanità intera. Quindi tutto sommato è una notizia bella, tranquillizzante, no? È bello sapere che comunque abbiamo delle riserve, sì, di cui nessuno ci parla però.
Beh no, queste cose di tanto in tanto sui giornali finiscono, probabilmente quando c'è da riempire una mezza pagina perché è finito il campionato di calcio o roba del genere. No, dicevamo, c'erano lasciati sulla domanda chi finanzia queste banche del germoplasma
e chi può
accedere. Esatto. Beh, la risposta è essenzialmente: il finanziamento deriva dai grandi enti sovranazionali, principalmente, per cui le Nazioni Unite finanziano, la FAO finanzia, l'Unione Europea finanzia, i vari, diciamo, equivalenti del CNR dei vari stati finanziano, quindi insomma è un finanziamento globale a cui partecipa tutto il mondo praticamente, essendo una cosa di interesse mondiale, ovviamente, diciamo, tutti quelli che possono partecipano. Chi può accedere alle banche del germoplasma può accedere a qualunque centro di ricerca, cioè chiunque ne abbia bisogno a scopi scientifici può chiedere di avere accesso a questo germoplasma e così. Anch'io, per esempio, se domani mi venisse in mente di studiare qualche varietà strana di mais, potrei chiedere a una delle banche del germoplasma: per favore mi mandate la linea Missouri 17 o quello così. Sì, è una linea famosa, una di quelle che vengono utilizzate per fare gli ibridi.
A proposito di ibridi, no, senza ibridi.
Ecco, un'ultima cosa che volevo puntualizzare, però stiamo tranquilli perché sono le banche del germoplasma, ma non stiamo tranquillissimi perché le banche del germoplasma, a parte quella grande che si sta costituendo in Norvegia, chiaramente non possono sostituire il mondo, quindi diciamo rappresentano una riserva, ma per lo più, diciamo, come abbiamo detto, quelle grandi sono incentrate sulle specie di interesse agronomico, per cui vabbè, è fondamentale per evitare che carestie in futuro. Però ci sono anche tutte le altre specie, quelle di cui nessuno si cura, che inevitabilmente, distruggendo i loro habitat, inquinando gli ambienti, eccetera, possono andare a essere perdute e quindi con conseguenze appunto deleterie per la diversità genetica.
Senta, professore, certe zone del globo terrestre, no? Sto pensando in maniera specifica appunto alle zone più calde, potrebbero eventualmente essere fonte di riproduzione intensiva di prodotti?
Più che fonte di riproduzione intensiva, perché appunto le zone più calde di solito sono anche le zone, diciamo, più disagiate nel caso dell'Africa, o quelle nel quale non è il caso di andare a coltivare, per esempio nel caso delle Americhe o dell'Asia tropicale, perché lì comunque abbiamo i polmoni verdi delle giungle, delle foreste tropicali,
e quelle non
tocchiamole, per carità, quelle non vanno toccate. Però le regioni tropicali rappresentano comunque un bacino immenso di diversità genetica. Facevo esempio l'altro giorno, l'ultima volta che ci siamo visti, se non sbaglio, il caso del grano duro dell'Etiopia, mi sembra di ricordare. Ecco, l'Etiopia ha più varietà di grano duro selvatiche diverse da tutte quelle diverse da tutte le altre che ci siano al mondo. Ci sono centinaia di cultivar di grano duro diverse in Etiopia, quindi più che per la coltivazione estensiva, diciamo, questi ambienti potrebbero servire appunto da culla, diciamo, da riparo della biodiversità. come dicevo, si sta cercando di convincere i contadini a mantenere le loro cultivar, perché sono comunque quelle meglio adattate al loro ambiente. Sì, ma non solo, anche al loro ambiente particolare, perché l'Etiopia è caratterizzata anche lei da forti sbalzi ambientali, perché c'è l'altopiano, c'è la regione più verso il mare, c'è la regione più desertica, quindi è molto differenziata dal punto di vista climatico l'Etiopia, e soprattutto evitare che smettano di coltivare il grano duro o l'orzo o il teff, che è il loro cereale tipico, in favore dell'eucalipto, perché ultimamente hanno scoperto che è molto più redditizio investire in eucalipto, e quindi negi ultimi anni si è diffusa la coltivazione dell'eucalipto in Etiopia, che non è una specie ovviamente indigena, perché l'eucalipto è australiano.
Ma per quale motivo è più redditizio l'eucalipto?
Perché ci si produce dell'ottimo legname. È una questione alla fine sempre economica.
Cioè legname da costruzione?
Sì. Chiaro. Ebbene sì.
Ebbene sì, è chiaro. E quando subentra l'economia,
allora bisogna stare attenti.
Altre priorità, che dovrebbero essere nella realtà quelle principali. Dunque, avendo scoperto questo mondo così complesso, così anche fortemente lontano dal nostro quotidiano, accedervi non ci è sempre possibile, anche se giustamente il professor Binelli diceva che qualche volta sui giornali
qualcosa appare, cioè tutto sommato non è, la situazione non è totalmente disperata.
Va bene. Professore, che cosa potremmo o dovremmo Quale ruolo possiamo avere noi, liberi, tranquilli cittadini che ignorano tutta questa complessità genetica che ci unisce, ma che in realtà anche ci può separare? Ecco, c'è anche, questa è un po' filosofia.
Ma alla fine si finisce sempre lì. L'unica maniera per acquisire consapevolezza delle cose è lo studio. Lo studio in me è fatica,
no,
se non sofferenza,
fatica,
magari,
ma
come diceva qualcuno.
Volevo dire un'altra cosa: se ci impegniamo su un certo tipo di studio, ovviamente restiamo ignoranti su un altro tipo. Quindi,
lo studio io intendo in senso globale. La conoscenza è fondamentale. La vera ricchezza, specialmente per il futuro, è la conoscenza.
Abbiamo mai avuto un'epoca in cui l'uomo si è interessato così a fondo del proprio ambiente?
Sì, la Repubblica Ateniese.
Andiamo a recuperarla. Va bene. Torniamo invece a noi. Professore, lei mi accennava a un qualcosa che non è mai mutato nell'arco dei tempi. È un animale.
Ah, sì, ok. Un altro animale che i nostri ascoltatori conoscono. Vogliamo dare quest'ultima notizia, perché come al solito non c'è mai niente di assoluto. Il bello dello studio e della ricerca è che si trovano sempre cose che apparentemente scompaginano quello che si trova. E d'altro canto è così che la scienza va avanti per evoluzione, si incontrano nuove teorie, si cercano di adattarle, si trovano nuovi dati, si formano nuove teorie, eccetera. Quindi, tornando rapidamente a quello che abbiamo detto prima, se facciamo il caso del mais, che siccome è tutto uguale in tutto il mondo, nella nostra science fiction catastrofica, mais uguale in tutto il mondo, salta fuori la malattia che lo colpisce e
è finita
perché al mais non ha più diversità, il mais coltivato non ha più diversità genetica. Ecco, quindi di solito infatti si dice, si studia, si insegna, io stesso lo insegno agli studenti, che più c'è diversità genetica, meglio è per il futuro della specie o della popolazione che si sta studiando. Esiste una fantastica eccezione a questo, per esempio, ed è il ghepardo Acinonyx jubans, quella bellissima bestia che tutti noi conosciamo, fantastica, l'animale più veloce della Terra. Tutti noi abbiamo visto
almeno nei documentari,
sì. Quando sono andato in Africa non sono riuscito a vederne in mezzo, perché non è facile, sono molto timidi. Ecco, la cosa fantastica del ghepardo è che tutti i ghepardi sono identici dal punto di vista genetico. La diversità genetica dei ghepardi è bassissima. Allora uno dice, caspita, ma non sembra che non funzioni bene il ghepardo.
Tutt'altro direi.
Tutt'altro. E tuttavia la diversità genetica è bassissima. Quindi ovviamente questo è un discorso un po' estremo, perché certo, noi conosciamo i ghepardi, li conosciamo da 2-3 mila anni. Vengono tuttora domesticati i ghepardi, sono domesticabili.
Ma quello che ci lascia così esterefatti, perplessi, ammirati soprattutto, è che, pensate, dalla genetica, dal grano al frumento al ghepardo, una scienza meravigliosa. Alla prossima volta, grazie al professor Giorgio Benelli.
Arrivederci a tutti.